Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Buon pomeriggio, Palla in Tribuna, la prima puntata della settimana, la più complicata sotto diversi punti di vista, dopo un 4-1 così contro la Juventus, che insomma è la partita forse più attesa, la rivalità storica della Serie A, se togliamo appunto quella con la Reggiana. È andata proprio male ieri con un Parma surclassato dai bianconeri fin dall'inizio. Io ho tantissimi messaggi, c'è chi si è prenotato addirittura magari ascoltando appunto gli annunci del GR già in mattinata. Prometto che cercherò di leggerli tutti, e c'è una rassegna molto ampia di messaggi. Allora, la Serie A non è concluso il turno, perché oggi c'è un'altra partita, gioca la Roma in ottica di alta classifica, gioca l'Udinese sotto un altro punto di vista, ma l'Udinese per quanto riguarda Parma ha 29 punti e possiamo dire insomma che stia facendo un campionato un po' diverso dai crociati, è decima, e insomma in caso adesso di vittoria l'Udinese potrebbe andare a quota 32, agganciare la Lazio e proporsi come ambiziosa per un eventuale conference. Ma insomma è difficile, diciamo che in questi anni a prima vista la qualificazione per le coppe è diventata questione per pochi, poi tutti gli anni c'è una sorpresa, ma è una squadra comunque che si è già un po' consolidata negli anni. Insomma, obiettivi assolutamente fuori portata per i crociati, che mantengono per i loro 6 punti di vantaggio sulla terzultima, è l'unica buona notizia per chi dietro davvero hanno perso tutte. Allora, inizio a leggere una raffica di messaggi prima di andare dal nostro ospite. Questo è un messaggio non firmato che dice: ma Bernabei è intoccabile, se è nullo in attacco meglio inserire un centrocampista che difende. Questo è Beppe. Juve e Parma fanno due sport diversi, il problema è che se prendi un allenatore dall'estero ti deve proporre delle idee innovative, se no si punta su un italiano, non ci sono idee, calcio speculativo, così non si costruisce nulla, scrive Beppe. Poi Matteo da Roma, sempre puntualissimo, ovviamente deluso per la partita di ieri sera, 8 gol subiti nelle ultime 2 gare, 0 gol fatti nelle ultime 4 partite, ovviamente l'autogol non vale, siamo a febbraio, dobbiamo ammetterlo, questa con tutte le scusanti del caso ha dato solo un'impronta difensiva alla squadra, nulla più. Vero che abbiamo vinto degli scontri diretti, ma sono stati eventi fortunati, non me la prendo con lui, è la società che ha puntato su un esordiente in tutti i sensi, gli ha fornito una rosa inadeguata, gente come Strefezza e Nicolussi Caviglia dovevi prenderli quest'estate, inoltre vedo la squadra in difficoltà fisica, sempre forza Parma. Matteo da Roma. Questo è Stefano Ramenz. Ciao Ramenz, ieri purtroppo prestazione imbarazzante nei primi 5 minuti, sono d'accordo anch'io, io ho visto il Parma alle corde proprio dall'inizio, infatti dopo discuteremo anche con i nostri ospiti, è stato visto un Parma più propositivo, io in realtà ho visto un Parma mai così in difficoltà e forse provava a giocare la palla perché non sapeva che parte prenderla. Alberto da Parma, ieri c'era poco da fare, i primi 30 minuti sembrava di giocare contro degli extraterrestri, per quanto riguarda Bernabé dobbiamo rassegnarci, non è il fenomeno che tutti pensavamo, finalmente le prime verticalizzazioni viste ieri dal piede di Nicolussi, acquisto eccellente. Io farei giocare Nicolussi Caviglia al posto di Bernabé nella posizione di ieri, ed Esteves da collante tra difesa e centrocampo. Finalmente due giocatori dai piedi buoni che possono fraseggiare a centrocampo. Idea interessante la tua. Mamma mia, quanti messaggi che stanno arrivando. Io, Gabriele, sinceramente sono parecchio deluso da quest'andazzo, ma lo ero anche nelle vittorie risicate che abbiamo ottenuto. Siamo a febbraio, non ho ancora visto un'impronta dell'allenatore e una chiara identità di questa squadra. Oggi siamo apparentemente tranquilli solo perché c'è chi sotto fa peggio di noi, ma non c'è da stare troppo allegri. Gabriele, la vedrei così. Questo è Fabrizio. Bernabé, Oristani e Ondrej che in panca, utili per il secondo tempo perché non hanno recuperato dall'infortunio. Difesa a 5, centrocampo a 3 con Nicolussi, Keita e Sorensen o Esteves. Attacco a 3 con Pellegrino, Strefezza e Nestel Fesch o Sorensen avanti. Fabrizio, calma e gesso, come dice Piovani. Questo è Rino. Non sono tutte squadre come Juve, Inter, Napoli, Atalanta, Como e Roma. Ora, io penso che con le altre ce la possiamo giocare, però quando un fallo è da rosso bisogna fischiarlo da rosso. Due addirittura contestiamo. Forse si perdeva lo stesso, ma in 9 contro 11 ce la potevamo giocare. Forza Parma sempre, Rino. Vediamo qua quanti messaggi. Lezione di calcio subita tatticamente a causa dell'allenatore, tecnicamente a causa della società che ha comprato dei giocatori scarsi, fisicamente e di mentalità perché ci hanno sovrastato. Speriamo nei nuovi acquisti e che la società capisca finalmente dopo tanti anni gli errori che commette. Purtroppo sono sempre uguali, speriamo ponga rimedio anche se è tardi per questo mercato. Marco 70, buon pomeriggio. A mio parere attualmente il Parma dovrebbe schierarsi con una formazione composta per 9 undicesimi uguale a quella di ieri, togliendone due scelti tra Bernabeu, Ondrej e Oristani, inserendo al loro posto Esteves e Strefezza. Esteves per coprire di più la fase difensiva e Strefezza per dare più efficacia a quella offensiva. Italo, buoni gli spunti, credo che poi molti si indirizzino su scelte anche diverse di formazione. Questo Luca 61, io non me la prenderei con i giocatori nemmeno con questo, anche se dovrebbe capire che certe partite vanno impostate come quella contro il Napoli. Forza Crociati, Luca 61. Quindi se ho capito bene, o mettiamo il pullman davanti alla porta o prendiamo 4 gol. E ci voleva uno scolaretto spagnolo senza nessuna esperienza per mettere su questa idea medievale. Andava bene un Bisoli qualunque, Lorenzo. Qui proprio andiamo giù pesante con i messaggi. Mamma mia, Bart, lo sfogo è lungo. Allora, intanto contattiamo il nostro primo ospite, che sarà Paolo Grossi. Mi sono servite 12 ore per riprendermi, ci scrive. Questa ha reagito in maniera scomposta alle accuse di Catenacciari. Il risultato sono stati gli 8 gol in 2 partite. Ieri la difesa a 4 non doveva essere schierata. Togliere Esteves è stato un grosso errore. Oristani e Ondrejka invisibili. Poi il problema Bernabé. Credo che a questo punto vada responsabilizzato. Non può sempre essere colpa degli altri e della posizione. Mi aspettavo prendesse in mano la squadra, ma anche ieri passaggi indietro o laterali, ma incisivo. Se c'è quel talento è ora che lo tiri fuori. Già siamo scarsi e se l'unico che dovrebbe possedere qualcosa in più si nasconde, c'è poco da stare allegri. Che nervi. Per la prima volta in 50 anni e passa di stadio sono stato tentato di uscire prima. Perdonate lo sfogo. Guarda, alla fine, Bart, devo dire, quando i messaggi sono, a parte con la competenza che avete, che siete tutti veramente preparatissimi, sapete un sacco di cose sul Parma, più del sottoscritto, ma quando c'è l'educazione, secondo me non c'è nulla da perdonare. Capiamo veramente la passione dei tifosi che ieri hanno fischiato e secondo me hanno vissuto male una partita in cui insomma il Parma c'è stato dentro poco alla partita, come si suol dire adesso. Luigi Z, con ieri sera mi è sembrato un remake dell'esordio in Serie A, stesso risultato, stesso arbitraggio. C'è veramente comunque da preoccuparsi, anche se di fronte non ci sarà sempre la odiata Juve, sempre forza Parma. Allora, grande rammarico, più malumore, diciamo, amarezza. Il nostro primo ospite è Paolo Grossi, che ringrazio. Ciao Paolo.
Ciao Marco, aspetta a ringraziarmi.
Parto sempre dalla disponibilità, che non è scontata, perché lo ricordo, i nostri ospiti si ritagliano un periodo della loro giornata per fare due chiacchiere. Oggi è un po' più amaro parlare del Parma, perché insomma ieri sera non è stata bella la prestazione, non è stato bello vedere un Parma così alle corde. Cosa ne pensi?
Allora, penso che, commentavo prima qui a casa, dicevo che lo stadio era pieno zeppo e la cosa più fastidiosa è stata vedere esultare tanti juventini, perché lì in tribuna centrale c'era veramente pieno zeppo di io insomma la traverso tre volte che Parma gioca e stavolta c'è un sacco di pace che non ho mai visto, e quindi vederli invadere la città e poi andarsene via con 3 punti e 4 gol segnati ci ha dato un po' fastidio. D'altra parte lo squilibrio in campo è stato evidente, non c'è niente da fare. Adesso noi possiamo metterci qui ovviamente a chimicare sulle scelte, le mosse, i tentativi, ma credo che con la forza, il capitale umano a disposizione dei due allenatori ieri sera e lo stato di condizione attuale dei due gruppi ci fosse poco da fare. Comunque io sostengo che perfino se fosse stato espulso McKennie dopo mezz'ora il Parma avrebbe perso la partita lo stesso, però visto proprio lo squilibrio fisico, tecnico, tattico che c'è stato in campo, poi magari invece andava diversamente, allora magari siamo rammaricati, anche se non sono neanche convinto che poi fosse proprio un rosso diretto, però un po' di giallo arranciato poteva esserlo. Sì.
La miglior Juve più straripante della stagione contro il peggior Parma della stagione, Paolo?
Ma le due cose sono collegate, perché il Parma è andato a petti in fuori in un modo che non doveva fare, insomma, questa secondo me ha sbagliato completamente. Ecco, mi è sembrato, visto che andiamo nel periodo di carnevale, mi è sembrato che fosse un Pecchia travestito da questa. Cioè, secondo me aveva messo su una maschera da questa, ma sotto sotto c'era il Pecchia dell'ultimo suo periodo qui a Parma, no? Che andava a giocare contro le grandi squadre in quel modo lì. Solo che quando Pecchia andava a giocare le grandi squadre, in attacco qualcosa si vedeva, poi magari mollavi dietro perché ti scoprivi, eccetera, eccetera. Però davanti c'erano idee, c'era tecnica, c'era un'idea di calcio comunque offensivo, che non era, secondo me, adeguato alle esigenze della squadra in quel periodo, però aveva un suo perché. Stavolta tu non puoi, essendo così stare davanti, andare con una formazione del genere, uno schieramento del genere, di fronte a una squadra che tu sai che è in forma, perché noi sapevamo sì. che questa Juventus era in forma, noi sapevamo che questa Juventus in questo momento anche fisicamente va molto forte, perché il gol di Bremer arrivava dietro, ha preso la spinta, ma è staccato più alto di Pellegrino. Pellegrino è vero, partiva con meno, aveva meno metri di velocità per andare allo stacco, però è uno dei migliori saltatori che c'è in Italia.
Non è Bernabé, insomma.
Ecco, cioè, beh, là, sì, ecco, adesso lasciamo stare Bernabé, perché no, Bernabé secondo me a certi livelli fisicamente è inadeguato. Cioè non puoi competere contro questi giocatori, ma poi non è che lo dico, basta vederlo, il piede, per carità di Dio, lasciamo stare, perché è un bellissimo sinistro, ma dopo poi purtroppo oggi nel calcio non è come i tempi di Gianni Rivera, adesso devi correre, saltare, contrastare, scivolare, stare attento ai tatticismi, cioè il calcio deve essere più completo secondo me oggi a questi livelli. Poi scendiamo di livello, allora.
Ai tifosi che stanno scrivendo è piaciuta, nonostante insomma l'imbarcata l'abbia presa anche lui, la prestazione di Nicolussi, e come soluzione in prospettiva, visto appunto anche il rendimento di Bernabé, dicono di Esteves si fa fatica a fare a meno, e allora perché non schierare Esteves davanti alla difesa e Nicolussi al suo fianco? Ti sembra un'idea fuori luogo?
Allora, sono d'accordo solo parzialmente. Sono d'accordo sul fatto che Nicolussi Caviglia ha dimostrato di essere un buon giocatore e di saper leggere le situazioni, di avere un bel piede, questi cambi di gioco che a tempo non vedevamo, e anche di mettere palla semplice, qualche filtrante. Cioè, è un giocatore che lì sa il fatto suo. È un piccolo, sì, cioè, Di Francesco lo chiamava il professore, diciamo professorino, però è uno che secondo me sa giocare a pallone, un ragazzo intelligente che dimostra in campo la sua intelligenza. Però c'è un po' il limite di Bernabé, secondo me, fisicamente, in questo tipo di partite. Poi quando giochiamo il nostro campionato, che quello delle ultime 7-8 squadre Serie A, sì. allora probabilmente è preziosissimo. Contro queste squadre qua però emergono i limiti suoi, come dello stesso Bernabé e come di Esteves. Qui stiamo parlando di giocatori che 90 minuti nelle gambe ad alto livello contro i Thuram, hai capito, i Barella, i McTominay, contro questi giocatori qua non reggono. Non reggono, ma lo sappiamo. Allora ecco che io dico, se tu vai, metti il pullman davanti alla porta come a Napoli, è un conto. Se tu vai e giochi con un Drake Oristanio come con la Juve, è un altro.
Un Drake Oristanio, ormai il discorso degli infortuni mi sembra ampiamente passato in termini di tempo. Non sono messi nelle condizioni per rendere bene, o c'è anche del loro in queste prestazioni che sono sempre più anonime?
Allora, questo tipo di giocatore, perché adesso arriva a Strefezza, no?
Sì.
Quindi è vuole essere un miglioramento a uno dei due. Il ruolo è quello, Strefezza è un giocatore che fa un po' più gol di questi due, è più esperto, è più smaliziato, a noi ci ha dato fastidio tante volte.
Sempre ha fatto gol, dalla SPAL in poi.
Esatto, con tre maglie diverse ci ha fatto tre gol. Quindi, una volta... Marco, durante i mesi del Covid, i primi mesi del Covid 2020, quando ha sospesa tutta l'attività sportiva, non si giocava più, e io dovevo riempire queste pagine del Parma, della Gazzetta, non sapevo cosa pigliarmi, da cercare tutti i giorni e cercare qualche storia nuova da raccontare ai lettori, no? Allora avevo fatto una specie di, chiamiamola inchiesta, diciamo una ricerca su tutti i giocatori che il Parma aveva acquistato dopo che gli avevano fatto gol. Ma ne erano emersi una caterva.
Lucarelli mi viene in mente...
Ma Bogossiano, Ortega, Gans, te ne potrei dire delle decine, e lo stesso forse Rizzati, per andare indietro anche, cioè giocatore che un club va ad acquistare, Di Vaio, ci ha fatto gol con la Salernitana, adesso mentre parlo, no? Sprocati, uno degli ultimi, cioè, che avevano fatto gol e poi Parma gli è rimasto nell'occhio e li è andato a prendere. Ecco, questo potrebbe essere il caso di Strefezza, tornando a noi, a Bomba. Strefezza sicuramente va a migliorare una delle due posizioni tra un Drake e Oristanio che in questo momento non stanno rendendo, però a un certo punto ci facciamo anche le domande, perché non hanno inciso contro la Juve, non hanno inciso neanche contro squadre di più basso, e quindi a questo punto io mi domando se sono giocatori che fanno la differenza in Serie B e che in Serie A fanno fatica a farla, per dire, no? Anche se un Drake la B non l'ha mai fatta, l'anno scorso è presentato discretamente, secondo me, perché poi bisogna anche alla lunga, tu la cronaca diventa storia, bisogna anche vedere dove c'è un pizzico di fortuna e dove no. C'è un Drake che ha fatto anche sempre dei gol con delle deviazioni, una palla, ti ricordi il gol dell'anno scorso che faceva? Sì. Tirava deviazione e gol. Ma senza deviazione magari il portiere te la spinge. Cioè, Prima di esaltare troppo o peraltro anche denigrare troppo, pensiamoci un attimo e poi alla fine parlano i numeri. Quest'anno questi giocatori non incidono, ma soprattutto una gara come ieri sera secondo me vuol dire mandarli allo sbaraglio, perché ieri sera proprio Kalulu, che non mi sembra un genio del calcio, Kalulu ci ha fatta fette.
Sì.
Non abbiamo letto
sembrava
assolutamente i suoi movimenti, abbiamo letto assolutamente i suoi inserimenti, non abbiamo letto niente. Ma neanche Hakimi, cioè non so, voglio dire, i migliori terzini della storia gente del calcio, sembrava diventato fuori classe totale. E allora non penso sia solo la sua, che lui sia lievitato, siamo noi che siamo mancati.
Una domanda che arriva per te da Lorenzo. Credo che le responsabilità siano anche della società, che non ha messo a disposizione una rosa almeno numericamente adeguata. Ieri non si doveva giocare a 4 in difesa, Troilo va in difficoltà, Valenti e Ndiaye infortunati, un difensore non si poteva prendere al mercato. Beh, è arrivato Carboni in realtà.
Allora, io non è che io ho, in questo mio breve discorso ho distribuito responsabilità. Cioè, secondo me questa ha sbagliato formazione, ha sbagliato assetto, ma non ritengo neanche fondamentale che giocasse con la difesa a tre centrali. Bastava che giocasse un normalissimo, scolasticissimo 4-4-2, magari mettendo Sorensen sulla sinistra a raddoppiare insieme a Valeri le avanzate di Kalulu, e Sorensen fisicamente poteva reggere il passo e tenere solo una seconda punta alle spalle di Pellegrino, o manco quella, magari metti su Ordonez e avanti Bernabé come trequartista dietro a Pellegrino, contro la Juve ci sta che un primo tempo lo giochi così di attesa e di prudenza. Ma ti faccio notare una cosa, che oggi nel TG hai trasmesso una sintesi delle parole di questa. E lui dice, pronti via, esordisce così, sapevamo di dover difendere con un blocco basso contro la Juventus. Ma se lo sapevi dov'è il blocco basso? siamo andati a fressarli là in area e poi uscivano quando volevano, cioè, ha detto una cosa ma ne ha fatto un'altra. E lui, le sue prime parole sono, sapevamo di difendere basso a tratti da partita, basso, ma non ti sei atteggiato per difendere basso, aspettarli a ripartire, anche perché secondo me la grande lacuna di questo Parma è l'incapacità di andare in contropiede.
Sì.
Perché tu una squadra si deve salvare come faceva il Bondaversa, lui aveva Gervinho e andava in contropiede con grande efficacia, tu devi trovare uno, due contropiedisti, pensavi di averli ma non li hai, perché si è scoperto che Andrea e Cauristagno non sono contropiedisti, cioè non, il contropiede non ne viene fuori uno.
A quanto pare sì. Allora, Filippo D'Aurzano, che fa una domanda che ha fatto anche ieri sera a Remo, tu dove lo faresti giocare Strefezza?
In questo momento dove gioca Oristagno, in questo momento il suo posto è quello lì, ma può fare anche l'esterno di centrocampo a 4, se tu giochi 4-4-1-1, che secondo me si addice abbastanza, una squadra che si deve salvare, può fare l'esterno destro, perché lui ha sempre giocato lì secondo me, poi gli piace anche lui rientrare, calciare, va bene, no, ma è un giocatore che una mano ce la può dare, sì. Numericamente l'ascoltatore di prima ha anche ragione, sì. Ha meno scelte questa, ma se le scelte sono Lovic, Trabucchi, Beghi, cioè, quello è tutto un contorno che non ha a che fare con le partite di Serie A.
Assolutamente. Allora, questa è una domanda molto complessa, la quale insomma, è difficile. Alessandro Bocelli ci scrive: chiedo a chi è più addentrato del sottoscritto nelle vicende societarie del Parma, questa società secondo voi è sana oggi a tutti i livelli di analisi possibili delle società calcistiche? Ma l'ultimo bilancio che abbiamo visto, sì, mi verrebbe da dire.
Io ne so meno dell'ascoltatore, nel senso che io posso parlare del calcio che vedo giocare, ma di questioni extra, cioè dei commercialisti o cose che io non mi permetto neanche di entrarci. A me interessa vedere quello che vedo sul campo. Devo dire che quest'anno non mi sono divertito tanto, non mi sono, né in casa né in trasferta. Io ritengo che il Parma abbia avuto una certa dose di fortuna nel vincere alcune partite determinanti, perché il Pisa non meritava di perdere contro il Parma, questo per dirne una, è poco ma scontata, e anche a Verona abbiamo avuto la fortuna di questo assist avversario a Pellegrino, quindi c'è stato quel pizzico di fortuna in momenti determinanti, e adesso se l'abbiamo avuta bisogna che ci andiamo a conquistare, però non ce la conquistiamo con prestazioni come le ultime, perché ho sentito anche Del Prato, e Del Prato ha detto delle cose interessantissime, sì. Perché se si ascoltano bene sembra che dicano sempre delle frescacce, ma in realtà dicono cose a volte. Oggi Del Prato ha detto due cose importantissime. Una, ha detto che rispetto alle ultime due prestazioni bisogna cercare di giocare un po' più accorti.
Sì.
E l'altra, se la vai a risentire, ha dato una frecciata a qualche compagno.
Che c'è da sacrificarsi.
perché ha detto, no, ha detto dobbiamo restare uniti fra noi compagni, soprattutto non bisogna, e secondo me questa cosa qua, come l'intendo io, è riferita a Bernabé. Perché Bernabé ha mostrato in alcuni momenti dei gesti di insofferenza, sì. E poi sì, questo suo atteggiamento di scarsa partecipazione alla sofferenza in campo, dico,
Sì, sì, sì.
Io la interpreto così perché altri compagni che non siano umili e collaborativi non è che ne vedo tanti, ecco, a meno che non si riferisse a certi falli di espulsione fatti nelle precedenti partite, tipo Troilon, Diaye e queste cose lì, ma venirlo a dire dopo la Juventus mi sembra non mi sembra neanche il caso. Ecco, quindi questa cosa qua un po' c'è all'interno, perché lui dice proprio, parla proprio dello spogliatoio dei compagni, non parlava di stare uniti, i tifosi, la stampa, queste cose qua, come delle volte ci sono gli appelli, parlava proprio dei compagni.
Sì, c'è una frase che forse nell'ultima risposta la prendo, è anche quella che credo aver messo oggi nel nostro contributo, cerco di analizzare la partita e i problemi di spogliatoio non esistono, i 23 punti raccolti dimostrano che sono ragazzi responsabili che spingono e lottano, in queste partite contro questi avversari appena vuoi recuperare ti scopri e perdi l'attenzione sulla fase difensiva, sul fare la corsa in più e dare la mano in più, contro queste squadre lo paghi, questa è la dimostrazione, la corsa in più, lui chiede, no? Anche al compagno, a dimostrazione che se la cita vuol dire che qualcuno non l'ha fatta, no?
Sì, ma vanno a risentire, quello di oggi era un leggermente diverso, secondo me parlava più di un atteggiamento psicologico che non
mettere l'elmetto, contrastare, difenderci dandoci la mano uno con l'altro, bisogna tornare a mettere l'elmetto e darci,
sì,
una mano.
Poteva riferirsi anche a Oristagno su McKennie, perché modo di difendere quello,
e la catena di destra nel primo tempo, Paolo, è stata una cosa, e ce li aveva tutti davanti del Prato, cioè si trovava questi che arrivavano.
No, certo, però ecco, in questa partita la prima responsabilità credo sia quella dell'allenatore, che okay, insomma è andato troppo allo sbaraglio in questo caso, così come è stato bravo tante altre volte ad essere accorto, aveva dato una solidità difensiva nelle ultime due partite, magari pungolato o anche un po' risentito dagli attacchi che ha ricevuto sul fatto che non si giocasse, ha provato a far vedere che con questa squadra è inutile provare a giocare perché ti conviene cercare di non prenderla.
Paolo, grazie davvero per essere stato con noi.
Ok, adesso lo accetto, grazie. Ciao, buon pomeriggio.
Ciao. È sempre prezioso, insomma, il contributo di Paolo Grossi. Allora, adesso tanti messaggi e vado avanti un po' perché davvero siete abbondanti nei contributi. Questo è Gianmarco. Mi sai dire quanti gol il Parma ha segnato su azione senza ovviamente autoreti piazzati per favore? Credo una miseria, da ultimi in Europa. Gli acquisti garantiscono un salto di qualità. Come a Masterchef si spera di trovare almeno tre piatti più, no, dai schifosi del nostro. Certo che se ci aggiungi un po' di Luwumbo, amaro esci per forza. Luwumbo credo che vada a Lecce. Ancora, fino a poco tempo fa i prestiti erano visti come bestemmie. Oggi arriva un altro che prestiti, giocatori che certo non sono ira di Dio. Cos'è cambiato? Meno voglia di spendere? Chiede sempre Gianmarco. Allora, guarda, sui gol su azione, io ritengo che il Parma, veri e propri gol su azione, c'è un gol su riconquista contro il Milan, cioè quando Brisgi ruba palla a laterale del Milan, il sinistro, l'equadoriano, adesso non mi viene, ok, avete capito, comunque il gol di Bernabé, anche se non era la vera e propria azione, di manovra, di azione, per me l'unico gol dei 15 del Parma è quello di Sørensen contro il Fiorentina, cioè il gol toccato da Pellegrino e poi arriva Sørensen e fa gol, perché secondo me su azione vera e propria il Parma non ne ha praticamente fatti in campionato. Correggimi se sbaglio, Gianmarco, visto che sei sul pezzo e sei lì. Allora, al di là degli interpreti in campo, ieri sera si è vista anche la differenza tra Chivu e questa, Anthony. Chicco, ho una questione da porre. Non credete che in un Parma così senza identità e senza futuro i giocatori siano depressi appena gli viene fatta un'offerta se ne vanno? Molti lo hanno già fatto volentieri, altri appena arrivati sono già andati, altri lo faranno a fine anno. Che l'allenatore sia inesperto si vede tutte le domeniche, dall'approccio mette sempre la difesa in difficoltà e l'attacco in offensivo, però non sempre, Chicco. I punti che abbiamo fatto è solo merito di situazioni singole, non ce l'ho con l'allenatore che fa quello che può, cioè poco, ma chi ha individuato questa come allenatore di questo Parma ha giocato d'azzardo e pur di non ammetterlo svaluta tutto il progetto giovani, spero di sbagliarmi. Allora sai, Gianmarco, va bene. Allora, eccomi. Vediamo. C'è un allegato, non faccio in tempo, scusami, a questo ascoltatore che mi ha mandato un link. Prometto che ci do un'occhiata appena andiamo in pubblicità. Per me, se continua così, bisogna metterlo in panchina oppure cambiargli la posizione. Non ha senso, se no, ci scrivono. Scusate, ma non vi siete mai infortunati? Io sì, e non ci vuole poco tempo. Andrei con Ristagno, li vedremo a fine campionato. Non è che sono la Serie B. Però insomma sono rientrati ormai da più di 2 mesi e a questo punto non vanno mandati in campo se non sono al meglio. Cercati centrale a sinistra è impacciato ieri sera molto male, Ondrej che Oristani è malissimo e male, alla società piace andare a cercare a correre i gran premi di galoppo con dei ronzini, difficile vincere con chiunque, scrive Pippo. Matteo da Basilicanove, 2 rossi potevano starci, ma a caso strano con la Juve non li danno mai. Poi i gol sono sempre nati da falli non fischiati, da cui dopo nasce ripartenza. Cioè è impossibile giocare così. Come si fa a dare dei colpi al giocatore o all'allenatore? Scrive Matteo. Sia ieri sia con l'Atalanta abbiamo provato a prenderli più alti, ma la coperta è corta e ne risente la difesa. Molto meglio una sana difesa, però noi tifosi dovremmo essere consapevoli che per fare punti bisogna stare accorti. E per lo spettacolo guardiamo la Premier e non la Serie A. Daniele. Questo concordo con Grossi per Bernabé, questo è Stefano, non è la sua categoria, ieri sera l'hanno mangiato fisicamente, la metà classifica a scendere o un'alta Serie B. Allora, il quarto gol ne è l'emblema, con Seisao dalla tre quarti è arrivato in aria indisturbato con Valeri che indietreggiava standogli a 5 metri. Mi chiedo come sia possibile che non riusciamo a evitare che ogni azione avversaria si concluda. Ricordo gli anni 90 che ti aggredivano, ora ci stanno a 2 metri saltellando e andando all'indietro. Daniele da Medesano, profonda delusione ieri sera, ora spero che questa non prescinda da Nicolussi Caviglia e Strefezza. Questo invece è un altro ascoltatore che non si fia, ma forse Antonio questo. Perché quando si perde arrivano carovane di messaggi senza senso? Si è perso male, ma non si può lamentarsi sempre di tutto e del contrario di tutto. C'è da auspicarsi di giocare in Serie C se si vuole vincere sempre. In Serie A la musica sarà sempre questa, è probabile perdere quasi sempre con le squadre della parte sinistra della classifica. Ci sta come ragionamento, forse non perdere così come si sono perse le ultime due con questi passivi, potrei mettere per condire insomma il ragionamento. Enrico scrive, non si può fare riferimento sempre alle ultime tre, occorre fare qualcosa in più e giocare le partite, atteggiamento sbagliato per la partita più sentita dell'anno, altro che gioco offensivo, scrive Enrico. Non cambio idea, siamo tecnicamente molto scarsi Michele, ma le altre squadre che lottano per la salvezza sono peggio o simili e il Parma mette sempre il carattere a parte qualche momento. Dai, fiducia nella salvezza, Michele, questo. A mio avviso la salvezza passa da 2 vittorie in casa contro Hellas e Cagliari, altrimenti la vedo dura. Sempre forza Parma, Francesco da Verona. Stiamo insieme ai ragazzi al mister, massima fiducia, scrive Vito. Ecco, riecco qua Stefano, aggiungo che giocare con la difesa 4 con Valeri e Troilo titolari è un suicidio assistito. Ovvio la delusione di ieri, questo è il cagno, ovvio che la società ha sbagliato alcune scelte di mercato, 2 ottimi acquisti fanno sperare in qualche miglioramento, questa non ha colpa, forse Grossi dalla Valtermina poteva fare qualcosa, saluti a Paolo, arrivano in ritardo, cagno, colpa mia, avremmo perso lo stesso, loro sono molto più forti, ma come avevo detto venerdì temo l'arbitro, potevamo giocare 1 ora in uno in più e le rovesciate dello spogliatoio sono più, rovesciate dallo spogliatoio sono più complicato, qui Luca si riferisce a McKenny. Abbiamo da sentire del Prato, allora andiamo a sentire anche il contributo del capitano del Parma.
Ci prendiamo le responsabilità degli 8 gol che abbiamo subito in queste 2 partite, poi perché le partite contro squadre del genere si possono perdere, perché hanno dimostrato sul campo di essere superiori, parlo sia dell'Atalanta che di stasera con la Juve, sotto ogni punto di vista, qualitativamente, a livello fisico, a livello di forza, sono squadre più forti, poi ripeto ci sono sconfitte, sicuramente il fatto di prendere 4 gol oggi davanti al nostro pubblico fa male, dobbiamo tornare un po' a quella compattezza di squadra che ci aveva contraddistinto in questo inizio campionato. Poi il campionato è ancora lungo, l'obiettivo è come quello dell'anno scorso, la salvezza, e l'anno scorso l'abbiamo raggiunta nel secondo tempo dell'ultima partita e dobbiamo metterci in testa che probabilmente, non so se arriverà prima, sarà sicuramente una vittoria, avremo fatto meglio dell'anno scorso, però dobbiamo essere bravi a prendere una partita alla volta, ogni partita sarà una finale per noi e continuare a lavorare. Mettendoci in testa che queste 2 partite qua fanno male, ce le teniamo strette perché purtroppo fanno molto male, ci prendiamo la responsabilità, però bisogna avere anche la lucidità di capire che di imparare la lezione per far sì che poi non accada più.
Buonasera. Ti faccio una domanda, che sono 2 domande in una. Mi sembra che oggi, tra ieri e oggi, le ultime sette del campionato hanno perso tutte. E quindi ti chiedo se significa che il campionato è spaccato in due e alla fine lo scudetto di queste sette, otto squadre alla destra è la salvezza, appunto. E questa è la prima domanda. E la seconda, da capitano, cosa vuoi dire invece, cosa diresti ai tuoi compagni e anche ai tifosi?
No, per quanto riguarda la prima domanda, noi guardiamo il nostro, sinceramente, abbiamo la cosa positiva che abbiamo questi 5-6 punti di vantaggio sul terz'ultimo posto, quindi però ripeto, la classifica la guarderemo alla fine, adesso non è da guardare, dobbiamo lavorare ogni partita per cercare di portare a casa il massimo, come abbiamo sempre fatto, tolte queste ultime due partite. Poi per quanto riguarda i miei compagni tifosi purtroppo è andata male oggi, quindi ci prendiamo i fischi e va bene. Poi bisogna cercare di comunque tra di noi compagni di stare uniti, perché se abbassiamo un po' quello che è lo spirito di sacrificio, dopo soprattutto con queste squadre qua è dura, prendi gol perché sono squadre più forti di te. E forse riallacciandomi un po' alla domanda che mi avevi fatto te prima, magari cercando di affrontare un po' più a viso aperto queste squadre qua, dopo se sbagli qualcosina ti fanno male, è stato così oggi ed è stato così settimana scorsa, quindi bisogna capire bene la lezione, tornare un po' a prima di queste due partite e metterci lì con l'elmetto e contrastare, difendere e darci una mano l'uno con l'altro. Questo.
Eccoci così, Del Prato, sto ritornando a Londra molto deluso, siamo incapaci di reagire, niente grinte, lentissimi, il peggiore gioco tra le squadre di bassa classifica, qui si rischia che i calciatori perdano motivazione e si svalutino, Mick, buon rientro a Londra, se giochiamo con Pellegrino ma non facciamo almeno 10 cross da fondo campo a partita non ne veniamo fuori, ci scrive questo ascoltatore. Formazione iniziale sbagliata, troppo leggera, comunque poca qualità, Enrico Cavalca, ciao. Chicco, allora qua un sacco di messaggi e ci fermiamo qualche istante, tra poco li leggo però.
Palla in tribuna. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Andiamo di corsa con altri messaggi, ma sono l'unico che a parte moduli e interpreti vede la mancanza di agonismo e cattiveria? Ci menano tutti, unica strada per compensare la differenza di qualità e fisico. Matteo, facciamo 3 vittorie, bello, brutto e non importa, e chiudiamo la pratica salvezza. 32 basteranno 5 o 6 pareggi. Vediamo, certo che se il Lecce si vuole salvare segnando più reti, prendendo che dire Luvumbo, come dici tu, allora siamo salvi. Ciao, finito Gianmarco. Non lo so, sì, bisogna vedere. Effettivamente gli altri non se la stanno passando da Dio. Domanda, ma che Rubin andrà mai in sala stampa a fare il punto sulla situazione squadra? Inoltriamo la domanda. Con la Fiorentina il gol è stato su azione. Sì, infatti è l'unico. No, l'unico, sì. È l'unico gol del Parma, secondo me, su azione vera. Però è un po' pochino, Siamo nel girone di ritorno, così è. Non è che pretenda che il Parma abbia... L'anno scorso aveva il doppio dei gol il Parma, ne aveva presi anche 42, se non sbaglio, a questo punto, ed era terzultimo. Però, insomma, cioè l'impressione insomma che non stiamo vedendo un gran spettacolo, ecco. Arriva Silla, Gianluca, stai scherzando, no? Sì, perché stai citando quella trattativa saltata all'ultimo momento con lo Strasburgo, Gianluca, se non sbaglio, il difensore. Il mercato chiude alle 20, ma non ci sono novità. Pensando già a Bologna, andremo lì per sperare in un altro 0-0? Non se ne può più, ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice. Sandro da Poviglio: mi chiedo ancora come abbiamo fatto 23 punti con una squadra molto scarsa e con un allenatore che è meglio che riprenda a fare degli stage da un'altra parte. Le prossime tre partite forse un punto, ma non preoccupiamoci, la terza squadra che andrà in B saremo noi. Una cosa penosa, perché la società non si fa sentire con noi tifosi, scrive Sandro da Poviglio. Il gol di Pellegrino col Sassuolo è stato di manovra, è vero, hai ragione, la riconquista, c'hai ragione, 2, giusto, giusto, è vero, 2 su 15, secondo peggior attacco. Sono Sandro, allora ci chiede se prestito secco o diritto di riscatto in caso di salvezza. La formula non la so ancora, quindi sono ignorante da questo punto di vista. Lo chiediamo dopo Luca Ampollini. A prescindere dalla netta superiorità tecnica della Juve, io ho notato anche una strabordante superiorità a livello fisico-atletico. Arrivavamo sempre secondi sulla palla e non vincevamo un contrasto a parte Keita. A questo proprio non mi è piaciuto e non mi lascia per nulla tranquillo. Ciao da Enrico. Su azione del Prato sempre con il Milan. Sì, 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 però c'è anche c'è lì il cross di Brisgi, sì, c'è la palla che arriva dopo bisogna capire se vogliamo intenderli manovrati, non manovrate, così, però insomma con la difesa degli altri schierata insomma, si fa fatica. Io ho visto un Bernabei sovrappeso, solo io, ci scrive questo ascoltatore o ascoltatrice. Federico da Meresani invece: abbiamo 5 scontri diretti in casa, Pisa, Sassuolo, Hellas Cagliari. Abbiamo 6 punti di vantaggio, ma hai scritto 2 volte Sassuolo, però Federico, la salvezza è a portata di mano, dobbiamo crederci, questa si deve svegliare, far cambiare atteggiamento. Gli Juventini di Parma incommentabili come chiunque ti fa Juve, si scrive Federico. Un po' di ottimismo su, fischi devono arrivare se perdiamo in casa con Elias e Cagliari, ovvero le prossime 2. Altro ascoltatore: non bisogna essere negativi, ma serve fare punti, crediamoci e basta. Sergio: Strefezza arriva in prestito senza nessun diritto o obbligo, basta che si paghi tutto lo stipendio, scrive Gianmarco. Vediamo se c'è qualche clausola. Dopo lo leggo il link, però qua siamo un po' di corsa, vediamo, ho qualcuno indietro da prima con i messaggi, un messaggio delle 14 addirittura. Io non riesco a capire se la colpa è dei giocatori che di colpo sono tutti scarsi o l'allenatore che non riesce a valorizzarli. Giorgio: siamo lì, siamo tra nato prima l'uovo o la gallina, sempre. Dopo 23 giornate penso si possa fare un bilancio oggettivo sull'operato di questa. Abbiamo una squadra senza un'identità di gioco e con una fase offensiva inesistente. Penso non ci potranno essere cambiamenti da qui alla fine della stagione. Ci salveremo, ma non per nostri meriti, ma per demeriti di chi è dietro, scrive Andrea da Felino. Salvo, finalmente un acquisto valido, Strefezza è un ottimo giocatore. Andiamo... un altro messaggio di Sergio: Bernabé vuole andare via, ci scrive. Vediamo, non lo so. Oh, Davidone: intervengo solo ora, no, non sono arrabbiato, come vedrai avevo già pronosticato le 3 sconfitte con Atalanta, Juve e Bologna, ripeto, partita fondamentale col Verona, vedremo. Io col Bologna di adesso non è che darei proprio per persa, cioè una squadra che ultimamente ha fatto veramente pochi punti e che mi sembra più brillante in Coppa, ecco, che mi sembra arrivata nona nel suo girone di Europa League, cioè una squadra che, come hanno fatto a volte le squadre italiane, sceglie il cammino europeo, anche perché in Europa quest'anno dal campionato non ci va, ecco, nonostante a un certo punto qualcuno la vedesse anche come un outsider per lo scudetto. Allora, abbiamo Spalletti, il discorso non c'entra tanto col Parma, o meglio apparentemente parla di Kalulu, della crescita, parla di McKenny, ma parla del calcio di adesso e secondo me, vista la partita del Parma di ieri, siamo veramente anni luce. Vi ripropongo questo stralcio perché secondo me a livello di analisi del calcio intanto riabilita il lavoro di un allenatore che è stato massacrato per la nazionale, ma che di calcio ne capisce tanto, secondo me. Poi può piacere o non piacere come parla, come racconta le cose, però insomma come ci spiega il calcio di oggi, secondo me vale la pena ascoltarla. Così proviamo ad alzarci un attimo e uscire dai temi prettamente Parma o di pessimismo cosmico. Andiamo a sentire un pochino Spalletti.
L'accostamento è giusto perché ormai sa fare tutto, cioè si accorge oltre che stare in questo mezzo spazio, questa qualità che si diceva in settimana di contrarsi e di distendersi in un attimo, l'hanno fatta vedere diverse volte, è una roba bellissima, da squadra evoluta, da squadra che capisce mentre gioca corto, si accorge quello che c'è in giro per il campo e va a giocare laggiù. Questo fatto di prendere poi decisione di attaccare lo spazio quando te la stanno per giocare o c'è la palla che è in condizione di potertela far arrivare là, è una scelta di Kalu che è un'altra scelta bellissima, ha fatto cross bellissimi dall'esterno, ha fatto ributti sulla linea del fondo con Conceição che riceveva sui piedi tante volte, è venuta a giocare da trequartista di destra. Quella è la soluzione poi a tutto. Quando si va a scomodare gente come Perrotta e gente come Nainggolan, bisogna starci attenti perché sono giocatori fortissimi che avevano già questa modernità addosso, già questa garra di saper fare più cose, di trovarsi a suo agio in qualsiasi posto del campo, attraversassero, passassero. McKennie è uno di quella roba lì, è uno di quella pasta lì. McKennie l'altra volta, non scherzando, questo ho detto seriamente, se io lo farò giocare centravanti, vi farò vedere che centravanti che è. Perché ha visto anche stasera, lui arriva là, pom, e fa gol. Oppure si fa trovare sulla respinta, si fa trovare sulla lettura della fase concitata dentro della... Capisce tutto nella turbolenza della partita e sono quelle le situazioni reali. Non sono quando si tirano fuori numeri, fase di possesso e fase di non possesso. Quelli sono numeri che influenzano i valori della partita, ma dentro quel momento lì non succede niente. Succede quando ci sono un duello, quando c'è una pressione forte che ti scopri le spalle, succede quando c'è da una ricomposizione forte da fare, vedere tutte e 10 che ripartano come stasera, compreso Indiz e Conceição, e vengono a rifare fase difensiva. E dentro quel caos lì, e dentro quell'incertezza lì, che chi ha l'anticipazione riesce a pulire una palla o vede Kalu, come è successo stasera, mentre si palleggia, pom, e gliela mette giusta laggiù. Sono dentro quelle situazioni vere, quelle situazioni reali, quelle che determinano quanto possesso ha fatto una e ha fatto un'altra. Quelli sono i momenti di riposo, quelli sono i momenti dove non si fa male nessuna delle due squadre e si recupera. Si recupera perché c'è poi da riaccendere la miccia e da rifare. Pressione, ricomposizione, pressione, ricomposizione. Chi pulisce quelle robe lì vince la partita. Ciao.
Il ciao anche di Spalletti, ma secondo me quest'ultimo concetto è bello del calcio di oggi, e che un allenatore che giocava in modo un po' diverso possa spiegarlo in maniera così chiara è solo da apprezzare. Il professor Spalletti ha dato lezione allo scolaro questa, vedremo se alla prossima avrà imparato la lezione, scrive Mark. Sì, c'è il record di messaggi, Gianmarco. Allora, adesso faccio quello pignolo. Ma io avevo dei dubbi, perché mi ha scritto: il Palma ha fatto gol su azione del Prato contro il Milan. Non è, per me non è un gol su azione, perché nasce da una rimessa laterale, Bernabé a Brisgi, cross e colpi testi del Prato. Io azione considero qualcosina in più. Allo stesso modo, la palla Pellegrino del gol contro Sassuolo gliela dà un difensore anticipato, cioè c'è un rimpallo a centrocampo che serve Pellegrino, che poi tira. Facciamo tre passaggi, no? È quello lì il senso, ecco. Poi dopo stiamo lì a cercare il pelo nell'uovo, però insomma avevo questo dubbio e lo volevo risolverlo subito. Chi tifa la squadra della propria città vince sempre, ci scrive Federico. Esatto, con il Bologna di oggi non c'è da aver paura, stanno tornando quelli di sempre. Ma guarda, la doppia competizione, lo insegna anche il Napoli, si soffre soprattutto sul campionato, sul rendimento, e quindi no, sono un altro pianeta secondo me, purtroppo, in ottica Palma di rivalità, però insomma siamo anche a livello di qualità, si vede dell'altro. Sapete oltre ad aver perso malamente con la Juve, la cosa che mi sta molto sulle scatole è che in casa ho una gobba, purtroppo, e sapete quanto è brutto. Ci scrive, allora, al Cavalier, ciao. Brando, il Parma si salverà di nuovo grazie ai giocatori acquistati nel mercato di riparazione. Allo Spalletti toscano preferisco la spalla cotta di San Secondo. E questo invece, vediamo se lo trovo. Ci aveva scritto anche prima Antonio. Guardando la Juve potremmo dire che a parte due o tre giocatori validi, gli altri non sono fenomeni. Forse è il mister che li può valorizzare. Questa oggi non sta valorizzando nessuno dei nostri mediocri calciatori. Questo è un ragionamento, Antonio, sul quale si può parlare. Secondo me la Juve ha un ottimo centrale che è Bremer, ha fisicamente uno come Thuram che sarebbe titolare in tutte le squadre a centrocampo. E non lo so, Davide è un'incognita, adesso sto pontificando, magari mi sbaglio, però in Champions League ha fatto tanti gol, ha il miglior giocatore secondo me del campionato che è Yıldız, che ieri giocava col freno a mano perché non stava bene. Iniziamo a elencarne un pochino, poi dopo sono d'accordo anch'io che non abbia la stessa qualità media che hanno almeno Napoli, Inter e la formazione titolare del Milan dal centrocampo in su. Però insomma, ecco, secondo me il grande lavoro di Spalletti che ha spiegato è trasformare McKennie in un piccolo Nainggolan per rotta che ti fa quei 7-8 gol a stagione, a volte spesso decisivi, e è un giocatore che tutti i tifosi della Juve o tantissimi fino a due settimane fa, un mese fa, avrebbero ceduto e che è in attesa di rinnovo. Quindi ecco, lì sicuramente lì è un lavoro notevole da parte di Spalletti. Speriamo che il Bologna si stanchi visto che gioca domani sera, scrive Davidone, ci chiede un parere su El Fesh. Non mi sembra si muova tanto male, così almeno meniamo anche noi senza farci costantemente menare, Davidone. Allora, per me la partita di ieri non fa testo, poi lo chiediamo tra poco dopo la pubblicità a Luca Ampollini. Ci fermiamo un attimo.
Palla in tribuna.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora Luigi, io spero di salvarmi, ci scrive, ma poi quest'estate penso che bisognerà fare una profonda rifondazione della squadra e mi spiace dirlo, bisognerà partire da un allenatore nuovo. Intanto salviamoci, oggi abbiamo un 80% abbondante di pessimismo sulla situazione del Parma. Chissà qual è lo stato d'animo di Luca Ampollini. Ciao Luca.
Eccoci qua, ciao Marco. Beh, insomma, stato d'animo non troppo felice perché dopo queste ultime due partite non si può essere troppo sereni, troppo contenti sportivamente parlando.
Ah sì. Allora la prima domanda te la fa Stefano da casa, scrive: nel pre-partita diversi amici sostenevano che il mister, al di là delle proclamazioni, voleva vincere tutto e stesse già in realtà focalizzando e preparandosi per il Verona. Parma che pensa e focalizza le piccole senza ambizione a fare il suo compitino salvezza come facevano le piccole negli anni 80. Che ne pensate?
No, io non lo credo questo. Io credo che lui insomma volesse fare bene anche contro Atalanta, Inter, Juventus e tutte le altre sfide che sono state perse contro squadre di prima fascia. Il problema è che nelle ultime due partite il Parma, secondo me, è mancato molto, oltre che nei principi di gioco, e questo mi sembra evidente, è mancato molto anche come atteggiamento mentale rispetto ad altre gare che magari si sono perse ma con una gara completamente diversa, e questo secondo me è stato il campanello d'allarme più evidente che è emerso nella partita di ieri, che non è stata preparata sicuramente bene, e soprattutto credo che in campo si sia visto, cioè il Parma dopo 6 minuti poteva già essere sotto 2-0 per le due occasioni di Conceição. Questo la dice lunga su come la partita, anche a livello di approccio, di atteggiamento mentale, oltre che di tante incongruenze tattiche che sono viste durante l'incontro, abbia mostrato.
Luca, ci scrivono, il Fesh sarà il Pellegrino dello scorso anno, scrive Bonas, e strefezza l'Ondrejka che quest'anno ha finito la fortuna.
Ma io guarda, ti dico... Tutto bene, anche Strefezza è un giocatore che ha esperienza, conosce la Serie A, insomma ha fatto abbastanza bene ovunque, quindi però credo che questi giocatori debbano essere messi nelle condizioni per essere decisivi, nel senso che anche Strefezza è un ottimo giocatore, però sai, se noi ci affidiamo sempre ai tre attaccanti cercando sistematicamente di, come dire, di buttare il pallone davanti e sperare che loro facciano lo slalom e vadano in porta con la palla tra i piedi, secondo me abbiamo sbagliato tutto. Cioè io credo che gli attaccanti vadano supportati con un'azione sicuramente più collegiale, più partecipata, l'abbiamo visto alla Juventus di ieri, è chiaro che il livello è diverso, però è una squadra che attacca veramente in massa e difende in massa. Noi difendiamo sostanzialmente con due blocchi molto bassi, però quando dobbiamo attaccare ci affidiamo così a queste iniziative individuali, cercando così il gol, ma senza una reale azione corale che sarebbe secondo me indispensabile, altrimenti si rischia di far fare, come dire, magre figure a questi attaccanti, non li si valorizza e si chiede loro l'impossibile. Anche con Strefezza, se non c'è un cambiamento di rotta, io credo che si rischierà questo.
Luca, Beniricak va?
Ma insomma, siamo l'ultimo ora di mercato, secondo me lo porteranno alla cessione, perché credo che sia un giocatore che la società in questo momento voglia valutare, bisogna capire la formula effettivamente. È chiaro che il giocatore nei primi anni della sua esperienza a Parma aveva raccolto una grande valutazione o comunque una buona valorizzazione, negli ultimi tempi questa valorizzazione è un po' scemata, vuoi anche il carattere del ragazzo che così non ha quella personalità, quella cattiveria di voler emergere, è un po' una sorta di man caratterialmente parlando, e questo secondo me lo penalizza tanto.
Dicevi infatti anche l'approccio del Parma, ieri la Juve 3 ammoniti in mezz'ora, il Parma nessuno, poi dopo possiamo stare lì a parlare del fallo di McKennie, loro menavano il Parma neanche quello, cioè non li fermava neanche coi falli.
No, loro sono stati superiori in tutto, nella grinta, nella voglia di vincere, nell'intensità, fisicamente, tecnicamente, ma gli ultimi due aspetti ok. Quello dove il Parma avrebbe dovuto, negli aspetti in cui avrebbe dovuto limare il gap, era l'intensità, la corsa, la grinta, aspetti dove viceversa la squadra è clamorosamente mancata. Sai, se aggiungi già alla forbice che c'è tra le due squadre questi aspetti, arrivi a capire il motivo per cui tu hai perso in maniera così vistosa.
Allora, ci chiedono se potrebbe arrivare Luvumbo, ma leggevo prima che invece è vicino a Lecce. Mi sembra che sia un capitolo chiuso per il Parma, quello di Luvumbo.
Ma secondo me sì, secondo me non è ormai il discorso Luvumbo, credo sia abbandonato. Secondo me quello che dicevo settimana scorsa era abbastanza rispondente alla realtà, cioè che con l'arrivo di un esterno offensivo di fatto il discorso sarebbe stato chiuso riguardo al mercato, esterno offensivo o seconda punta, ecco, nel caso di Strefezza esterno offensivo. Poi io non escludo mai colpi dell'ultima ora, che sono quelli
imponderabili. Se si creano le condizioni, no?
Come?
Se si creano le condizioni che ti offrono un giocatore con la formula,
no, certo.
Giù.
Esatto, cioè quei colpi imponderabili che non avevi valutato e che invece così si rivelano occasioni molto, molto ghiotte, allora lì dopo può capitare di tutto.
Anche a me Bernabé, scrive Francesco, sembra appesantito, lo dicevo ieri sera allo stadio, spiace dirlo, ma questo dopo 8 mesi non ha dato un gioco a questa squadra, ce la giochiamo con Lecce e Cremonese, ci sono 3 temi dentro. Allora, il primo è Bernabé che insomma è stato ieri sera una comparsa e non è la prima volta.
Bernabé, sportivamente parlando, sembra un po' depresso, non sembra più il giocatore che era una volta, entusiasta. Come dire, ogni volta che si prendeva palla scambiava, partiva, tirava, era un giocatore che fin dal suo primo, del suo arrivo a Parma ha dimostrato una grandissima personalità, non è più quel giocatore, bisogna capire il motivo, lui sicuramente avrà delle responsabilità, ma probabilmente questo gioco non lo valorizza, questo credo sia un aspetto evidente e un aspetto fondamentale, insomma, ripeto, questa secondo me il suo lo sta facendo, 23 punti sono lì sugli occhi di tutti e fino a questo momento sono un traguardo assolutamente ragguardevole, Vero è però che è una squadra che non ha ancora ottenuto e non ha ancora mostrato una sua identità, una sua fisionomia ben definita. Cioè, guardate la Juventus, è la stessa squadra che era con Tudor. Con Tudor era una squadra che secondo alcuni era piena di giocatori modesti, scarsi e senza prospettive. Con Spalletti sono tutti giocatori che sono rifioriti in maniera incredibile. Cioè, questo, ripeto, il suo lo sta facendo. Però secondo me manca ancora un'impronta molto definita sua per questa squadra, soprattutto in fase di possesso, sì. Perché poi il problema secondo me è lì.
Assolutamente. Un'ultimissima nota positiva, Pippo, e poi chiudiamo. Nesta El Faij sembra messo bene anche teticamente e non solo fisicamente, può essere un ottimo acquisto, ci scrive. Chiude, guarda, Gianmarco, anche per scherzare, oggi come oggi cambieresti Strefezza con Mann?
Beh, assolutamente sì. Strefezza con Mann, io Mann lo cambierei con qualsiasi altro giocatore che mi proponi.
Luca, grazie. Dai, vai.
No, sul Fegge, guarda, ieri non saprei che dirti. Io ti posso dire che ho un amico che lavora per il Cesena, e il Cesena l'anno scorso l'ho osservato per diverso tempo, poi dopo non l'ho acquistato perché il Grenoble aveva chiesto cifre molto importanti, ma mi ha detto che è un giocatore, lui l'ha seguito 2 mesi, che è un giocatore veramente molto interessante. È vero che Cesena è in Serie B, non è il Parma in Serie A, però comunque me ne ha parlato molto bene. Io oggettivamente è un giocatore che non conosco.
Allora, ti saluto il nostro amico Luca dell'Ex Polleria, ti saluto. Grazie. Più in generale, e ti ringrazio, Luca.
Un abbraccio Marco a te e a tutti i radioascoltatori. Buon pomeriggio.
Allora, eccoci qua. Chiudo con Bonaz, con due fisicati come Pellegrino e El Faij, e con la visita di Strefezza, le difese avversarie saranno molto in ansia. E Bonaz, hai voglia di ridere oggi, secondo me. Però magari si risolve così, con questo tridente. E grazie a tutti quelli che ci hanno scritto. Stasera c'è Bar Sport. Allora, c'è Gisi Apolloni in studio con Alberto Della Tana e Francesca Mercadanti. E si chiude il mercato alle 20, quindi proprio una puntata dedicata al mercato. C'è Francesco Silva, Simone Brianti, Michele Mendi in collegamento, Andrea Schianchi. Insomma, è una puntatona questa, non solo per il bilancio del mercato, ma più in generale per il momento del Parma dopo la sconfitta. Lo sapete, c'è tanta carne al fuoco, avete visto oggi con Pale in Tribuna. Grazie a Simonetta, ho rubato un pochino di tempo alla programmazione, ma oggi è davvero un'occasione particolare. Ci aspetta una lunga settimana verso il derby col Bologna. Ciao a tutti e a tutte.